Oggi parliamo di un tema che mi sta molto a cuore, ossia Slam Dunk, il finale di Slam Dunk. Ma andiamo con ordine. Slam Dunk è passato alla storia per essere uno dei migliori fumetti sportivi di sempre. È uscito nel 1990, ha proseguito la sua pubblicazione fino al 96, poi vede anche la pubblicazione di un anime e di due film, uno dei quali è uscito proprio quest'anno, nel 2023, verso maggio, se non mi sbaglio, almeno qui in Italia. È un vero e proprio fenomeno culturale. Permette a migliaia di giovani, di lettori, di adulti, di bambini, di anziani, di appassionarsi. Permette a queste persone di avvicinarsi al mondo del basket, che magari prima ignoravano completamente. Questa è una delle grandi magie dei manga, dei fumetti sportivi in generale, cioè attraverso una storia che ti prende, che ti coinvolge, attraverso dei personaggi che crescono, che maturano, attraverso queste storie di rivalsa sociale, permettono ai lettori di avvicinarsi a uno sport che prima ignoravano completamente o che magari seguivano solo saltuariamente, anche ovviamente grazie al talento dell'autore, in questo caso Takehiko Inoue, uno che non ha bisogno di grosse presentazioni, che parte proprio come appassionato di basket e attraverso la sua storia, attraverso la sua arte, ti permette di entrare in quel mondo lì, in punta di piedi, attraverso una storia che ti prende al di là del basket stesso. Il basket è un veicolo per farti apprezzare dei messaggi e dei personaggi che si muovono e che si relazionano e che si conoscono tra di loro, crescendo e maturando insieme. Il punto però non è tanto il basket, il punto sono i personaggi. Il basket è il pretesto, è la scusa, che poi diventa ovviamente importantissimo e nevralgico, però ecco, capite, il grimaldello qui è lo sport associato ai personaggi, associato alla storia, che per quanto mi riguarda ha un'importanza ancora maggiore, il messaggio che c'è dietro, il discorso della rivalsa sociale, del miglioramento di se stessi, della conoscenza dell'altro, della sconfitta, della vittoria, del capire qual è il proprio posto nel mondo. Quindi lo sport è questo grosso collante che permette alla storia di stare in piedi. Quindi Slam Dunk è tutto questo e lo è avendone merito, perché Takehiko Inoue riesce attraverso la sua scrittura, attraverso i suoi disegni, attraverso le sue tavole, che sono veramente dei quadri, a tratteggiare una storia che prende, appassiona e che riesce comunque, nonostante il lettore non sia appassionato di basket, riesce a conquistarti e prenderti come poche altre storie. Mi viene in mente Rocky Joe con Il Pugilato, è più o meno la stessa cosa, ovviamente con tinte, tonalità e proprio personaggi completamente diversi. Rocky Joe è più che altro indirizzato ad un pubblico maturo, mentre Slam Dunk no, è più un manga per ragazzi. Quindi, detto questo, togliamoci le cose ovvie, cioè ce le siamo tolte. Slam Dunk è un dannatissimo capolavoro e questo nessuno lo può, secondo me, mettere in dubbio se non facendo un lavoro proprio di argomentazione molto molto denso, perché davvero Slam Dunk ha tantissimi pregi e pochissimi difetti, per quanto mi riguarda almeno. La storia si dipana molto molto naturalmente, molto in modo molto efficace, parte come fumetto così molto umoristico, in cui Sakuragi, che poi è il protagonista, vuole iscriversi al club di basket del liceo perché vuole far colpo sulla ragazza che gli piace, non gliene frega niente del basket, lui interessa solo far colpo sulla ragazza che gli piace, e dopo un po' si appassiona, no? a questa pallacanestro, scopre il suo lato competitivo, scopre la squadra, scopre i suoi compagni che un po' alla volta, no, vengono inseriti proprio nella squadra stessa, quindi il team si forma un po' alla volta affrontando temi proprio legati all'adolescenza e a quel particolare periodo storico che sono i primi anni 90 del Giappone, ok? Nei licei giapponesi, quindi si parla anche di bullismo, si parla di criminalità, di teppisti, si parla di teste calde, si parla anche di sport, si parla di sport come modo per trovare, come vi dicevo prima, il proprio posto nel mondo, come sport, come valvola di sfogo, come modo per incanalare una rabbia, un malcontento, un sentimento negativo che viene trasformato in positivo attraverso lo sport, che permette a questa squadra di scalmanati, lo Shoku, di arrivare ai massimi livelli, ovviamente sempre a livello liceale, quindi di basket liceale. E quindi da squadra di scalmanati, un po' alla volta, attraverso l'allenamento, attraverso le delusioni, le vittorie, gli allenamenti, questa squadra, appunto, di scalmanati, di scappati di casa, riesce dove nessuno avrebbe mai scommesso, appunto, qualificarsi nel campionato interscolastico ed arrivare ad affrontare i migliori team, le migliori squadre dell'intero Giappone, a livello, sempre vi ripeto, liceale. Quindi, insomma, è tanta roba, ok, Slam Dunk. E Inoue ha questa magia di riuscire a, non so come faccia, francamente, a rendere appetibile una storia come questa e al contempo disegnare e scrivere Vagabond, che è una cosa completamente diversa, sui samurai, su Musashi Miyamoto. Eppure Inoue è talmente tanto, secondo me, efficiente, efficace nella sua scrittura e nel suo disegno, che può essere messo un po' ovunque, basta che la storia riesca a scriverla bene, poi i disegni vengono da sé quasi, perché ormai è un artista talmente maturo, talmente bravo in quello che fa, che insomma, dove lo metti, fa tendenzialmente bene. Quindi questo è un po' il paradosso di, secondo me, e anche il grande talento ovviamente di Takehiko Inoue. Quindi queste sono le cose semplici da dire di Slam Dunk. Passiamo al finale, che poi è ciò che voglio raccontarvi, ciò di cui voglio parlarvi in questa puntata. A me il finale di Slam Dunk non è piaciuto particolarmente. È un finale che, da un punto di vista di avvenimenti che accadono, mi piace, ma il modo in cui viene presentato, secondo me, è molto molto deludente. Ora, io Slam Dunk l'ho letto molto di recente, l'ho finito da un paio di mesi, non l'ho più toccato, non l'ho più riletto, quindi le cose che dico sono tendenzialmente a caldo e dopo una prima lettura. Prima lettura che è andata avanti per moltissimo tempo, quindi io Slam Dunk l'ho portato avanti per mesi. Ok, sono 20 volumi, 31 in origine, che ho veramente portato avanti per un sacco di tempo. Quindi prendete quello che dico per quello che è, cioè l'impressione, l'opinione di una persona che ha letto Slam Dunk per la prima volta e che è qui per dirvi che il finale non è poi così tutta sta gran cosa. Cioè, vi ripeto, a livello di sequenza dei fatti che accadono, quindi di come effettivamente finisce il manga, cioè lo Shoku sconfitto, alla fine dopo aver battuto il Sannola, i campioni in carica, sono riusciti a sconfiggere questa squadra leggendaria, poi vengono battuti nell'incontro successivo perché erano troppo stanchi per la partita precedente in cui avevano dato tutto e in cui, tra l'altro, Sakuragi era stato infortunato, quindi non ha potuto nemmeno partecipare all'incontro successivo, che forse avrebbero vinto se avesse partecipato lui. E poi finisce con un cambio di guardia. Miyagi diventa il capitano, nuovo capitano della squadra dello Shoku. Akagi ormai non fa più parte della squadra perché si è diplomato e ha proseguito con la sua vita. Sakuragi prosegue con la sua riabilitazione dopo questo infortunio alla schiena, nella partita con il Sanno, e Rukawa viene selezionato per la nazionale. Quindi, tutto è bene quello che finisce bene, nel senso che tutti i personaggi principali stanno proseguendo la loro carriera, la loro vita, nel modo più naturale possibile, e però lo Shoku ha perso il campionato interscolastico, o meglio, il campionato interscolastico, quello nazionale, dopo aver battuto però i campioni in carica, e quindi giustizia è stata fatta, cioè gli scappati di casa hanno battuto i campioni in carica, cioè quelli perfetti, quelli col futuro già scritto, quelli che hanno vinto tutto, quelli che non devono dimostrare niente a nessuno, quelli che ti possono schiacciare in qualunque momento, quelli che riescono a tenere testa e a battere le squadre universitarie, Ok, quindi è un bel epilogo, se uno ci pensa così, no? Ci sta. Hanno battuto i campioni in carica, però poi si sono scontrati con la realtà, e cioè che il campionato interscolastico è molto molto più duro di così, e senza un elemento importante come Sakuragi hanno perso. Però c'è tutto il come dietro a questa storia qui. Cioè, Inoue ci mostra in, credo, 5-6 volumi, adesso ho perso il conto, francamente, una partita incredibile, quella contro il Sanno, meravigliosa, gestita perfettamente, in cui si vede lo Spokon ai massimi livelli. Un po' come il combattimento finale di Rocky Joe. Non farò spoiler, ovviamente, di Rocky Joe, però è proprio come i combattimenti clou di Rocky Joe. Quella cosa lì, dove lo sport è tutto. Dentro la partita, dentro l'incontro, i personaggi crescono. I personaggi vengono svelati attraverso lo sport. Sia a se stessi, che, quindi tra di loro, che anche al lettore stesso. Quindi c'è proprio un bellissimo sviluppo narrativo. Però accidenti, dopo una partita così, dopo l'apice, dopo il climax, dopo il canestro finale di Sakuragi, quel tocco, quel contatto che non c'era mai stato con Rukawa, no? Che gli dà la sua energia, tra virgolette, no? Come è stato fatto con tutti quanti gli altri compagni, alla fine anche Rukawa dà la mano a Sakuragi, in modo proprio da riconoscere il suo valore. Effettivamente non solo gli ha passato la palla, permettendogli di fare canestro, ma poi riconosce in lui un compagno, dandogli quella stretta di mano, tra virgolette, no? Con quella tavola incredibile. Quindi arriviamo al climax totale, in cui le vignette finali non hanno neanche dialoghi, c'è proprio una scansione temporale, una grammatica, proprio a livello di sceneggiatura, di prosecuzione della trama, della storia all'interno del fumetto, che è allucinante. Ci sono delle tavole che si susseguono e che fermano il tempo, cioè Inoue ha fermato il tempo, l'ha rallentato tantissimo nel momento del canestro finale, è riuscito veramente a dare al lettore esattamente quello che voleva, cioè l'idea, la sensazione di importanza di quel momento, rallentando il tempo in quel modo lì, togliendo i dialoghi e facendoti vedere solo la gioia incontenibile dell'intero Shouhoku, che non si aspettava mai di battere il campione in carica, mai se lo sarebbe aspettato. E poi, nel giro di un paio di paginette, così, en passant, con dei dialoghi, o meglio, con dei box di testo in cui ti viene raccontata la storia e non ti viene fatta vedere, Inoue ti dice, sì, tanto poi ne ho perso. Tutti vanno avanti con la loro vita, Miyagi è nuovo capitano, Sakuragi fa la riabilitazione, Rukawa sta andando ai nazionali, fine, arrivederci e grazie. Ok, sono un po' deluso, cioè, capite che arriviamo a quel momento catartico, la vittoria, tutti contenti, un livello di scrittura, di disegno allucinante e poi in 4-5 pagine si chiude. È un po' deludente, ok? Non ci siamo, secondo me. Sarà stato per esigenze di editor, di casa editrice, di pubblicazione, sarà stato quello che volete voi. Sarà che Inoue aveva fin da quel momento idea del finale, in quel modo lì niente gli è stato tolto, anzi Inoue voleva esattamente la scansione delle vignette così, ha scelto tutto lui, nessuno gli ha imposto nulla, sarà anche così, però non va bene, secondo me. Quindi, non so se, ovviamente, fin dall'inizio Inoue ha avuto il controllo, ovviamente, della storia, cioè i sorteggi li ha fatti lui, ha scelto lui di far scontrare lo Shouhoku con il Sanno così presto, ok? Poteva tenerselo come scontro finale, come partita finale, ma non l'ha fatto, quindi ha deciso coscientemente di mettere quella partita là all'inizio, ok? Poteva anche non farlo, ok? Invece l'ha fatto. Poi non so se, appunto, quindi mi sembra assurdo che non abbia calcolato i tempi di pubblicazione che uno gli ha detto, magari l'editor gli ha detto, va là, hai 2 volumi, 3 volumi, vediamo di chiuderla Così in 4-4-8 lì là poteva banalmente decidere di far andare la storia in modo diverso, invece no, ha proprio deciso di mettere l'incontro lì per primo, per poi lasciarsi ovviamente delle partite meno entusiasmanti, in cui ci si giocava ancora il titolo, ma con degli avversari che non erano al livello del più forte di tutti, ok? Quindi come poteva andare? Ecco, perché così secondo me si perde un po' il senso, non lo so, a me non mi ha fatto impazzire quel finale lì, vi ripeto, a livello di cose che succedono, perfetto, a livello di come succedono, così così. Lo Shoku poteva vincere, nel senso che poteva vincere tutti gli incontri successivi e aggiudicarsi il titolo, questa cosa qua poteva comunque accadere, ma non avrebbe avuto lo stesso impatto di una vittoria e poi una sconfitta, peraltro non con i campioni, ma con, non dico gli scappati di casa, però una squadra di minor livello. Lo Shoku poteva perdere contro il Sanno, che non sarebbe stato sbagliato. Cioè, prendiamo in considerazione il what if, forse tra i più gettonati nella fanbase in questi 30 anni di storia e appunto di vita di Slam Dunk. Lo Shoku poteva perdere contro il Sanno. Si sarebbe vanificato comunque il messaggio? No, probabilmente no. Cioè, per il modo in cui è andata avanti la partita fino a quel momento, per il modo in cui si lasciavano presagire, no, l'andamento degli eventi, secondo me la vittoria dello Shoku Inoue l'ha pensata un po' all'ultimo. Secondo me ha cambiato più volte idea. Non era così convinto fin da subito di fargli vincere. È arrivato, secondo me, ad un passo dal fargli perdere. E sarebbe stato comunque corretto, perché poi alla fine lo Shoku ha perso comunque. Cioè, l'incontro successivo l'ha comunque perso, quindi fargli perdere l'incontro con il Sanno gli avrebbe comunque fatto scontrare con la dura realtà. Cioè, che loro non sono al livello dei top. Sono comunque talentuosissimi, ci mettono il cuore, l'anima, sono totalmente devoti a quello sport, però c'è chi è più forte. Però questo non basta, quindi è un messaggio ancora più crudo, se vogliamo. Poi comunque Rukawa poteva tranquillamente essere selezionato per i nazionali, Sakuragi poteva comunque fare la sua riabilitazione e poi tornare a giocare, Miyagi poteva tranquillamente essere nominato il capitano, quindi da quel punto di vista là l'epilogo dei vari personaggi poteva anche non cambiare. Però si è deciso di farli vincere e poi perdere, cosa che secondo me funziona bene, ok? Funziona bene. Funziona bene tanto quanto la sconfitta fin da subito, ok? Mettiamola così, secondo me. Quindi in quel caso lì, cioè, Inoue si è trovato nella posizione di poter farli vincere e perdere e tanto non sarebbe cambiato molto. Però ha deciso di farli vincere e poi di mandarli a casa, ok, tra virgolette. Quindi questo è, cioè, a me il finale di Slam Dunk piace a metà. Poteva essere fatto meglio, poteva essere raccontato meglio, gli si poteva dare un volume in più. Ecco, con 32 volumi avevi fatto la perfezione, ok? Avevi dato a Inoue il modo di mostrarti la sconfitta dello Shoku e di mostrarti anche qualcosa in più sul post sconfitta. La capisco, cioè, come scelta il voler troncare, il voler arrivare subito al climax e poi troncare tutto, perché quello è il momento catartico. Cioè, ciò che importa di Slam Dunk, della storia dello Shoku, non è ciò che succede dopo la partita, ma è ciò che succede durante la partita. Quindi, come scelta anche autoriale, ci sta. Cioè, posso capire il fatto che Inoue abbia detto no, io voglio farlo finire così, voglio che questo sia il climax, poi quello che succede, succede, non importa. Qui lo Shoku mostra meglio di sé, qui io sto mostrando il meglio che posso dare, in questa partita qua. Poi quello che succede dopo non è così rilevante. Diamo tutto quello che possiamo dare qua, li faccio vincere, li faccio maturare, li faccio crescere, perché questo è il messaggio che voglio dare. Poi dopo sarà quel che sarà. possono anche perdere tutto ciò che hanno dato, hanno dimostrato di valere qualcosa qui, adesso, non dopo. Qui e adesso contro il Sanno, che era l'avversario da battere. Poi quello che accade successivamente è un altro problema. E non è importante come quello che succede con il Sanno. Quindi, da un punto di vista autoriale, di sceneggiatura, di scrittura della storia, può starci il finale troncato, da un punto di vista logico. Però come messa in scena, come resa al lettore, non è così, sembra poco curato, sembra un po' buttato lì. Sembra un po'... non avevo più tempo, ok? Questo si sente tantissimo ad una prima lettura, ma proprio tanto. Sembra che gli abbiano troncato la serie. E probabilmente non è neanche così. Cioè probabilmente l'ha proprio scelto, ok? È verosimile che l'abbia scelto. Cioè ovviamente c'è sempre... quando succedono queste cose qua, cioè questi finali qua così mozzati, non è mai la scelta solo dell'autore, c'è anche l'editore dietro, evidentemente. Però autorialmente può aver senso che Inoue abbia deciso, abbia concorso a scegliere questo finale qua. Però io da lettore avrei preferito qualcosa di un po' più rilassato, un finale che dopo il climax mi fa vedere un po' più di cose. Quindi questo è. Slam Dunk si conferma come uno dei migliori spokon della storia. Ha questo finale un po' dolce amaro. Dolce amaro non solo per gli avvenimenti, ma anche proprio per la resa effettiva. Questo finale così frettoloso, così sbrigativo, che si consuma velocemente, come un fiammifero. Ti mostra la fiammata e poi si spegne subito. Vi ripeto, io da lettore avrei preferito qualcosa di un po' più tranquillo, un po' più dolce, un accompagnamento più misurato all'epilogo, che non una cosa così veloce, sbrigativa. Che comunque, vi ripeto, ragionando insieme, ha il suo senso, ha la sua logica, non è una cosa fatta così, a casaccio. Takehiko Inoue è un autore che sa quello che sta facendo, ok? Sapeva all'epoca quello che stava facendo e lo sa ancora oggi, quindi non è il primo che arriva. Starò a vedere, vorrò vedere, attendo con abbastanza trepidazione il film, di vedere il film che è uscito quest'anno al cinema, ma che non ho visto al cinema, quindi aspetto che lo mettano su Netflix o su Prime Video o su Crunchyroll, insomma, dove lo metteranno non si sa. Quindi io aspetto di vederlo lì, per farmi un'idea su questo film qua, che io ho notato forse una delle cose più... uno dei cambi proprio di idea, di opinione più repentini della storia, probabilmente, perché prima dell'uscita di The First Slam Dunk, vedendo i trailer, che è ancora oggi la mia opinione, cioè i trailer sono agghiaccianti per quanto mi riguarda, cioè ok, cioè... quelle poche sequenze che si vedono dai trailer, che insomma penso che mostrino il meglio che ci si può aspettare da questo film, The First Slam Dunk sembra graficamente, tecnicamente obbrobrioso, qualcosa di inguardabile, qualcosa che si fa veramente, veramente fatica ad accettare. Poi, magicamente, esce il film e tutti iniziano a parlarne bene, tra creatori di contenuti, influencer, esperti, critici, per tutti è la nuova Mona Lisa. Ostia, io non so come sia possibile con una resa grafica così scadente che anche quell'aspetto viene considerato ad oggi pregevole. Io non lo so come sia possibile, cioè non so quale sia e quanto sia qua il ruolo delle sponsorizzazioni dietro queste opinioni così gonfiatissime in positivo, cioè... sembra veramente che fosse stato uno dei più grandi capolavori della storia del cinema e assolutamente imperdibile per chiunque sia o potrebbe essere un nuovo appassionato di Slam Dunk. Cioè, questo film lo consigliavano sia ai nuovi lettori, sia a chi Slam Dunk lo conosce a memoria. Io non so come sia possibile, però, vabbè, lo vedrò, mi farò la mia opinione, perché so che ci sono alcune differenze con la storia originale sul finale, appunto. The First Slam Dunk parla esattamente del finale di Slam Dunk, quindi io non so come sia possibile che questo film possa essere consigliato, sia ancora consigliato tutt'oggi, sia anche a chi Slam Dunk non lo conosce, io francamente vi consiglierei di leggere prima il manga e poi al limite guardate il film, però vabbè, io questo non ve lo posso dire con certezza perché il film, vi ripeto, non l'ho ancora visto, però vabbè. Sarà una delle prossime cose di cui parleremo qui su Incrostare Pixel quando uscirà su Netflix, Prime Video o Crunchyroll o su qualunque altra piattaforma possibile e immaginabile. Basta, con ciò detto, grazie dell'ascolto, fatemi sapere cosa ne pensate. Su Spotify trovate un sondaggio e anche un box di domande aperto a cui potete rispondere alla domanda che vi porrò. E peraltro, sempre su Spotify, potete votare le stelline, tipo le recensioni del podcast. Questa è una cosa che non dico mai, però forse ha senso dirla. Se voi andate su Spotify, trovate appunto questa stellina, potete mettere 5 stelle al podcast. Così, se vi va, o anche di meno, potete valutare il podcast liberamente da 1 a 5. Basta, di nuovo grazie dell'ascolto e alla prossima.